Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Il prossimo tema del quale vorremmo parlare è quello legato alla residenzialità studentesca. Domanda generale, qualcuno di voi sa quanti sono gli studenti fuori sede?
Sinceramente no.
A Cagliari?
Sì. 15.000. All'incirca sono 12.000, siamo... Ok, avete studiato. Sì, sono all'incirca 12.000 fuori sede. Ci sono però solamente 590 posti alloggio, quindi non c'è bisogno di grandi spiegazioni, sono due numeri che parlano da soli. Zuddas, per Vindicelle ci presidente,
Sinistra,
prego.
Sanda, sì. Ma è un tema particolarmente sentito e in questo momento forse il tema degli alloggi subisce anche l'evolversi delle tecnologie. Faccio un esempio, quando ero studente, se dovevo trovarmi una camera, non avevo così tanta concorrenza con gli affitti brevi, quelli anche dei turisti. Faccio un esempio Airbnb. Oggi affittare una stanza con queste piattaforme, nell'arco di un mese ho un guadagno nettamente superiore e quindi sottrae le stanze che prima venivano, gli appartamenti che prima venivano affittati agli studenti e quindi aumenta il costo notevolmente degli affitti proprio per il fuorisede. Un altro aspetto è quello che abbiamo tutta una serie di stabili che potrebbero essere adibiti agli alloggi per gli studenti fuorisede che o sono in disuso o sono eternamente in ristrutturazione o in qualche caso magari vengono anche chiusi. Quindi è ovvio che gli interventi devono essere in due direzioni. Uno, adesso qui parliamo del Comune di Cagliari, anche se poi la competizione elettorale riguarda la Regione Sardegna, ma varrebbe a Sassari come in qualsiasi altra città universitaria. Dovremmo iniziare a regolamentare determinati aspetti che noi stiamo subendo, quindi parliamo degli affitti brevi. Dobbiamo fare degli investimenti per il recupero dei mobili che in questo momento sono abbandonati e quindi prevedere un piano di ristrutturazione da affidare agli studenti stessi, perché il problema è che poi spesso certi edifici abbandonati in disuso, magari ex caserme o ex ospedali, se non vengono utilizzati per la collettività, c'è sempre il privato pronto per fare la speculazione. Quindi dobbiamo decidere ed essere molto decisi per prendere in mano la situazione a favore degli studenti e risolvere questo problema. Grazie.
Grazie a lei, Zuddas. Un secondo, Altea, parlo un attimino anche della... vado un attimino a specificare meglio perché ci sta ascoltando che cosa si intende con strutture chiuse. Allora, attualmente le case dello studente che sono fruibili agli studenti fuori sede sono quattro e sono quella di via Businco, Biasi, via Trentino e la Foresteria. Mentre invece le case dello studente chiuse sono quella di via Montesanto e quella di via Roma, la quale però è all'interno di un discorso differente che sicuramente affronteremo durante questa lunga tavolata. Quindi prego, Altea Persolinas, presidente.
Sì, allora, il tema della residenzialità, così come altri temi che sono collegati a una maggiore fruizione appunto del diritto di studio, appunto è un tema che merita attenzione, che quindi ovviamente vanno trovate delle risorse affinché ci sia la possibilità per gli studenti fuori sede. Io sono un esempio, sono di San Gavino e anche io ho dovuto... o si viaggia appunto perché magari è comodo per il treno, oppure come studente fuori sede c'era la possibilità di o prendere una casa in affitto o dare una casa dello studente. C'è anche una possibilità intermedia che tra l'altro alcune facoltà stanno già mettendo in atto, ed è quello della delocalizzazione, ovvero quello di creare delle sedi distaccate che possono essere delle sedi gemmate o anche dei percorsi di studi alternativi. Noi ad esempio nel Medio Campidano si stava già pensando a portare una sede, una sorta di sede gemmata della facoltà di agraria, come già esiste a Oristano, di enologia, perché anche per gli studenti del Cagliaritano e del, ovviamente del Medio Campidano Oristano, andare a studiare a Sassari è oggettivamente un costo enorme per le famiglie, non tutti sono in grado di sostenere un figlio per studiare a Sassari. E laddove appunto non sono sufficienti né le borse di studio né altri tipi di incentivi, disincentiva appunto l'assenza di queste residenze il fatto che gli studenti poi decidano di non andare neanche all'università, Quindi per garantire un diritto di studio effettivo è essenziale porre in essere tutte queste serie di attività, appunto, o si avvicina all'università con sedi distaccate a dove ci sono gli studenti, oppure addirittura si possono pensare anche degli strumenti utilizzando l'informatica. Ad esempio a Carbonia da poco hanno aperto diverse sedi che si può utilizzare degli strumenti in cui c'è il video col quale vengono viste le lezioni, quindi esistono comunque oltre alla residenzialità altre forme che consentono il diritto allo studio per chi non ne ha la possibilità.
Grazie Altea, proseguiamo con Sedda Permanica da Presidente.
Sì, il tema va aggredito e va visto anche in correlazione con i flussi di studenti che perdiamo perché vanno via, che portano dunque ricchezza, competenza, intelligenza, passione fuori dalla Sardegna, e quelli che non vengono più o quelli che per poter studiare vanno a incidere sui costi di casa, dunque sulla difficoltà delle famiglie sarde di poter mantenere delle persone a Cagliari o a Sassari e consentirgli di studiare. È ovvio che qua c'è un tema di investimenti che la Sardegna, nel momento in cui sceglie di veramente rivoluzionare se stessa, deve fare sul tema dell'istruzione, perché è vero, l'istruzione non si risolve con l'università, l'istruzione è un percorso che parte. Io, mia figlia ha 6 anni alle scuole elementari, o mia moglie che fa la supplenza alle medie, per cui vedo tutta la filiera che poi porta gli studenti in classe da me, e mi rendo conto di quanto quello che c'è prima è decisivo, per cui non si limita a questo. Nello specifico della residenzialità, noi abbiamo da un lato il problema di rimettere in moto tutte le risorse di ERSU che ci sono e che però sono molto spesso bloccate anche da fattori che sono estrinseci al tema dell'università. Per questo ci vuole una visione di Stato della Sardegna. Un lavoro pubblico in Italia ci mette come minimo 7 anni, tu puoi anche stanziare i soldi, ma quello non arriva a destinazione. C'è il problema di fare bene le scelte. Io spero, vorrei capire, insomma, se nella semoleria non troveremo Santa Igio e dunque se riusciremo veramente ad avere quella casa dello studente. C'è il problema di altri stabili da recuperare, c'è il problema, o meglio, c'è la potenzialità di ascoltare attraverso anche le idee degli studenti quella che può essere un'azione per defiscalizzare il ripopolamento, diciamo, del patrimonio sfitto nel centro storico. Ma anche qui abbiamo i poteri per farlo. Quando come Partito dei Sardi diciamo che vogliamo i poteri, stiamo parlando di questo.
Grazie, proseguiamo con Sollai per Pili Presidente.
Sì, mi permetto di dare alcuni dati ad integrazione di quelli che sono stati prima forniti, perché molto spesso i dati danno un quadro della realtà molto più precisa e chiara. Sostanzialmente vi sono state, per quanto riguarda Cagliari, 1144 domande per accedere ad una casa dello studente, e a fronte di queste 1144 domande, quindi evidentemente di aventi diritto, soltanto 586 posti letto sono stati, 586 di queste domande sono state soddisfatte attraverso un posto letto. Il quadro europeo, se andiamo a vedere il quadro europeo, con questi numeri ci poniamo certamente in coda a quella che è la situazione in tutti gli altri paesi europei. Manco a dirlo, l'Italia è all'ultimo o forse al penultimo posto di tutti i paesi europei, e la Sardegna ha una percentuale ancora più bassa, dovrebbe essere intorno al 2,8% rispetto a quella dell'Italia, che è al 3%. Vi sono paesi in cui anche le repubbliche ex sovietiche, la Lettonia, la Lituania, insomma, che hanno delle percentuali decisamente molto molto più elevate, stiamo parlando di 30%, 31%, insomma, insomma, dei numeri completamente diversi. Dunque, come al solito, anche qui, anche per me è semplice affermare questo, purtroppo andiamo appresso ad un sistema, quello italiano, decisamente inefficiente da questo punto di vista, e ce lo che viene scaricato anche sulla Sardegna, anche in questo particolare aspetto.
Grazie. Da studentessa vorrei aggiungere il fatto che ciò che inoltre non spinge gli studenti a fare domanda per quanto riguarda le case dello studente è anche la loro condizione. Abbiamo dei problemi strutturali decisamente importanti, ad esempio la casa di Via Trentino, che è la casa dello studente che abbiamo esattamente al nostro fianco, ha dei gravissimi problemi, ad esempio per quanto riguarda le infiltrazioni, o ancora la casa di Via Biasi è ormai nota per i suoi balconi inagibili, quindi ci sono anche tantissimi problemi strutturali nelle case che sono le uniche che sono aperte. Proseguiamo però con Movimento 5 Stelle, Diana Perdesogus, Presidente.
Allora, io leggo che appunto 13.000 studenti fuori sede, ma soltanto disponibili attualmente 850 posti nella casa dello studente, poi ci saranno i 400-500 che verranno allestiti nel nuovo campus, assolutamente insufficienti rispetto a quelle che sono le necessità. Quindi la proposta del movimento è quella di una casa dello studente diffusa, cioè ci sono 5.000 appartamenti sfitti. Si potrebbe pensare ad una a recuperare una parte di questi appartamenti magari nei quartieri storici, e quindi si fa anche un'operazione di presidio sociale importante rispetto a quello che è attualmente diventato il modo di vivere di questi quartieri, il tipo di presenza di questi quartieri. E chiaramente con gli opportuni investimenti, perché non si può vivere in quelle condizioni, anche in considerazione del fatto che comunque i giovani stanno portando un arricchimento economico, perché tutti i giovani che vengono a lavorare qua, io non so se questo è un dato corretto, ma mi hanno scritto 100 milioni di euro a Cagliari, non lo so se è un dato reale, ma forse no.
Si riferisce a un dato non oggettivo, perché non è misurabile.
Non è misurabile
l'impatto dei fuorisede.
Però sicuramente vengono a portare una forma di ricchezza alla cittadinanza, e non si può non restituirla sotto forma di implementazione di servizi e di strutture agevoli. E quando parlo di servizi parlo anche del trasporto, perché bello è avere la biblioteca di Monserrato che apre fino a mezzanotte, ma se poi i pullman, cioè la CTM non consente questo tipo di avvicinamento, è come non averlo fatto. Quindi non si possono guardare soltanto le cose in maniera settoriale, bisogna rivedere tutto l'asse che ruota attorno agli studenti.
Bene,
e fare diventare Cagliari una città universitaria.
Sì.
Una città universitaria importante. Questa è una delle cose fondamentali che sono state fatte da Pino Calleda, che è il nostro portavoce a Cagliari. Ha posto immediatamente, appena subentrato, l'importanza di questo aspetto. Cioè, Cagliari deve diventare veramente attrattiva per gli universitari che arrivano qui.
Una regola fondamentale di oggi è però rispettare i due minuti, quindi passiamo a Murgia di Autodeterminazione. Abbiamo parlato del campus universitario.
Quando parli degli altri dici sempre pili presidente, maniche da presidente. Quando
Murgia
parli
per
di me,
Murgia.
Autodeterminazione, a me va bene, perché voglio far votare autodeterminazione, però Murgia per Murgia presidente.
Va bene, Murgia per Murgia, ok. Quindi parliamo appunto abbiamo parlato appunto del campus universitario, il quale sarà in parte pronto, nel senso entro il 2021 avremo i primi 300 posti. Proseguiamo con sempre il tema della residenzialità studentesca.
Sì, cerchiamo di allargare un po' il discorso, perché grosso modo con le cifre che hai dato tu, stavo facendo un po' di conti, il 4% dei fuorisede vanno in campus, nella casa dello studente. Se raddoppiamo sono l'8%. Va benissimo il ragionamento, proviamo a raddoppiare. C'è l'università, quella che si chiama Unical. Io lavoravo in Calabria fino a poco tempo fa. L'Unical è l'università d'Italia che ha il rapporto campus-studenti più alto. E funziona, funziona. Ma soprattutto è in una cittadina, rende, attaccata a Cosenza, dove non c'è un tema, dove gli affitti non sono cari, perché quello che diceva Michele è una realtà. Ormai andare a studiare a Firenze è impossibile, perché Airbnb, la disintermediazione, gli affitti brevi hanno creato un mercato parallelo dove gli studenti non trovano più alloggio. È più facile dare un appartamento per una settimana al mese a studenti universitari, a turisti, piuttosto che affittarlo. E succede anche qui, lì in via Lombardia, gli appartamenti sono, nel mio palazzo, sono dati con Airbnb e non ci vanno più gli studenti, no? Quindi questa cosa va pensata. E poi riflettiamo su un'altra cosa. Ci sono 10.000 studenti sardi fuori sede in continente. Se tu non hai la possibilità di avere una città aperta a misura di università, è indifferente andare a Torino, a Milano, a Cagliari. Quindi è Cagliari che non accoglie gli studenti. Magari l'offerta formativa dell'università sarda funziona pure, ma è preferibile andare fuori, andare a Urbino, perché costa meno l'affitto, perché alla fine devo rientrare 4 volte all'anno, in qualche modo rientro, però il costo complessivo del pacchetto studio universitario formazione è più basso perché è più accogliente quella città. Perugia, per esempio, Perugia. No. E allora va ripensata Cagliari su questo tema, completamente ripensata. In qualche modo va fatta anche una legge che metta un freno o un incentivo all'affitto studentesco, non solo la copertura delle spese da parte della borsa di studio universitaria o del contributo all'affitto, ma anche una regolamentazione del mercato.
Mi dispiace, sì. È finito il tempo. Francesco Agus per Massimo Zedda.
Grazie. Allora, oggi il primo obiettivo deve essere la chiusura dei lavori del campus universitario. È la fabbrica di Sant'Anna, come dicono a Cagliari. Io ricordo assemblee da matricola in questo Ateneo in cui l'ordine del giorno era la creazione del nuovo campus universitario e in quel caso anche il blocco alle speculazioni edilizie legate al posizionamento del nuovo campus universitario. Oggi siamo a un passo, diciamo, dall'inizio, dalla chiusura della prima fase dei lavori del campus universitario, siamo però in una fase in cui l'obbligo è quello di pensare al futuro anche in ottica di una ridefinizione complessiva delle residenzialità studentesche. All'epoca, quando è stato progettato il campus, quella era la via maestra. Oggi è chiaro che anche lo sviluppo demografico della città di Cagliari impone un ripensamento complessivo. Una residenzialità diffusa a partire dai quartieri centrali, che oggi hanno case sempre in peggiori condizioni e hanno spopolamento, perché di fatto nei quartieri al centro di Cagliari, oltre alla dinamica dell'affitto turistico, abbiamo anche la dinamica dell'invecchiamento della popolazione, della non sostituzione della popolazione. Per cui su quei temi bisogna ragionare. E un punto che però vorrei toccare riguarda l'ente studentesco, cioè l'ERSU, perché i ritardi che hanno portato il campus a non essere ancora concluso sono strettamente legati con l'inefficienza della macchina burocratica regionale e in particolar modo di quest'ente. Mi dispiace dirlo perché so di essere a casa dell'ERSU, però va da sé che senza una riforma complessiva della burocrazia regionale e anche di quest'ente, probabilmente anche la prossima legislatura parlerà di un campus progettato 20 anni fa e ancora non realizzato.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.